Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando arriva un pericolo terribile, sapere in anticipo di quel pericolo può aiutarci a preparare per evitare il danno. Per esempio, se ci fosse un uomo malvagio che vuole fare male ai tuoi figli, ha questo cuore malvagio e quindi lui si organizza, lui osserva i movimenti della famiglia, lui osserva tutti per sapere quale momento che può fare un terribile male a lui o se sono più grandi, sono fuori, come può influenzarli nel male. Sarebbe un immenso aiuto sapere di questo uomo, capire chi è, capire i suoi progetti, i modi di poter evitare, sarebbe estremamente importante. O se ci fosse il pericolo di qualcuno che vuole ingannarti per farti cadere terribilmente in qualche grave errore che ti porterebbe tanto male, certamente sarebbe di immenso aiuto sapere in anticipo, di riconoscere chi è questa persona, cosa vuole, come vuole ingannarmi, così puoi stare in guardia. Infatti, sapere in anticipo dell'arrivo di un grande pericolo e poi prepararti per pericolo è spesso l'unico modo di salvarti da quel pericolo. Chi non sa dell'arrivo di un pericolo, o peggio ancora, chi sa ma non si prepara, avrà bruttissime conseguenze da pagare. Quindi è un immenso beneficio sapere in anticipo di un grande pericolo in modo da prepararsi, ma è anche importante prepararsi. Dio è pieno di bontà, è pieno di bontà ed è il cuore di Dio di avvertirci dei grandi pericoli che avremo. Troviamo nella Bibbia avvertimento dopo avvertimento per prepararci. Così dice Gesù in Giovanni 15. Il mondo vi odierà, ci dice. Quindi invece perché mi odia? Perché Gesù dice il mondo vi odierà. Secondo Timoteo 2. Chiunque vuole vivere piamente sarà perseguitato. Lo sappiamo. È un grandissimo aiuto saperlo in anticipo. Oggi con l'aiuto dello Spirito Santo che Dio ci ha dato, vogliamo andare avanti nel nostro studio in Prima Giovanni, l'epistola di Prima Giovanni. Se ricordate, abbiamo già visto all'inizio, questa epistola contiene delle prove per esaminare se siamo veramente salvati. E se c'è qualcosa va storto, non è dire allora non sono salvato, no, è di mettere a posto, confessare, cambiare direzione. Quindi questa è la prima cosa che ha questa epistola. Poi abbiamo in questa epistola tanti avvertimenti dei pericoli che ci saranno e come evitare questi pericoli. Nel brano di oggi e anche che vedremo in avanti, il prossimo sermone sicuramente, Dio tramite Giovanni ci parla di anticristi, che sono falsi credenti che cercano di sfiarci. È una grazia di Dio che tramite questa epistola Dio ci avverte in anticipo di questi pericoli, e ce ne sono, in modo di aiutarci a stare in guardia per difenderci dagli inganni che ci circondano. Gli avvertimenti che Dio ci dà qui possono aiutarci a restare saldi nella fede. I pericoli sono veri, sono gravi e sono molto diffusi. Ed è importante che li conosciamo. Quindi trovate con me 1 Giovanni, capitolo 2, iniziamo con versetto 18. Che Dio ci aiuti a riconoscere i pericoli spirituali di cui stiamo per leggere. Leggo i versetti 18 e 19. Fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire. E fin d'ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Giovanni scrive, e prima avevo usato una parola in greco, una parola diversa, bambini, questa è la parola fanciulli, proprio bambini appena nati, piccolissimi. E bambini quindi che sono indifesi, da soli. E usando questa parola Giovanni ci sta dicendo che siamo indifesi, ma possiamo essere sicuri in Cristo. Quindi, per quanto uno può essere piccolo, questa è la parola proprio per un neonato, in Cristo possiamo essere forti. Questa è una grande consolazione, perché se no uno può dire, ma io sono giovane nella fede, come posso difendermi? Quello che Gesù ci dice tramite Giovanni, questo è una sicurezza per chiunque. Dio è potente. Allora, cosa vuol dire Giovanni quando dice è l'ultima ora? Prima di tutto iniziamo capendo questo. Cos'è questo? Cosa vuol dire che è l'ultima ora? Ma che Giovanni ha scritto questo 2000 anni fa, 1900 rotti anni fa, e dice, ma l'ultima ora, quanto dura quest'ultima ora? No, non dobbiamo cercare di capire i tempi di Dio con i nostri tempi. Ricordate che leggiamo che per il Signore un giorno è come mille anni è come sono per un giorno. Quindi non dobbiamo guardare il nostro calendario per capire questo. Ci sono dei punti centrali nel piano di Dio per il mondo. Come capitoli in un libro, si potrebbe dire che la storia del mondo Dio ha scritto in anticipo con dei capitoli. C'è la creazione, ha scelto Abramo, c'è il diluvio prima di quello, poi ha fatto crescere in Israele il popolo discendente di Abramo, poi gli ha fatto uscire l'esodo, gli ha dato la legge, gli ha fatto diventare una nazione, gli ha dato la terra promessa, poi ha fatto arrivare Gesù Cristo, poi Gesù è andato alla croce, è risorto, è tornato in cielo. Adesso rimane solo l'ultimo capitolo. Cioè tutto il resto è scritto, tutto il resto è già compiuto, c'è solo l'ultimo capitolo che è il ritorno di Gesù Cristo. Non c'è nient'altro che deve succedere. Quindi nel libro di Dio siamo già nell'ultimo capitolo, siamo all'ultima ora, non c'è nient'altro che deve succedere. Cristo Gesù arriverà e giudicherà il mondo. E quindi che è stato quasi 2000 anni, siamo nell'ultimo capitolo, siamo nell'ultima ora. E adesso tutto quello che deve succedere sta succedendo, anche da tempo. Satana sa che siamo nell'ultima ora e lui sta opponendosi molto all'opera di Dio, e lui vuole quello che può di ostacolare. Lui vuole sfiare i credenti, ostacolare altri da sentire. E leggiamo di questo. Leggo di nuovo versetto 18. Fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Giovanni qui ci dichiara che l'anticristo deve venire, ma che ci sono già molti anticristi, sono sorti già molti anticristi. E questo ci fa capire che è l'ultima ora. Allora, chi è l'anticristo e chi sono gli anticristi? Allora, in Apocalisse, in cui Dio rivela a Giovanni come andrà la fine del mondo, leggiamo dell'anticristo, l'anticristo, quello vero, quello centrale, che verrà poco prima del ritorno di Cristo. L'anticristo sarà un falso Cristo, uno che si appone a Cristo, e che Satana manderà questo anticristo per ingannare le persone in tutto il mondo. lui, l'anticristo, sarà conosciuto in tutto il mondo. Diventerà un regno unico in tutto il mondo. Quindi ci sarà solo un anticristo così. Però la parola anticristo vuol dire in sé uno che è contro Cristo, uno che si oppone a Cristo, uno che nega Cristo e cerca di disfare l'opera di Cristo. È un nemico di Gesù Cristo. Quindi anche se ci sarà il grande anticristo alla fine del mondo, per adesso ci sono tanti anticristi, persone che Satana usa per opporsi a Cristo. Queste persone sono persone che hanno il cuore dell'anticristo finale, però sono persone semplici, normali. Allora, l'anticristo alla fine del mondo sarà conosciuto in tutto il mondo. Gli anticristi di adesso, alcuni sono abbastanza conosciuti, altri sono conosciuti da poche persone. Questo è importante. Alcuni influenzeranno tante persone, altri influenzeranno alcune persone. Non è quello che rende uno un anticristo, non è quanti seguaci ha, è l'influenza che ha. Allora, notate che Giovanni già all'epoca poteva dire: sono già sorti molti anticristi, perché siamo nell'ultima ora. Da quando Cristo è tornato in cielo, Satana sta mandando anticristi, e questo ci fa capire che siamo nell'ultima ora. Non c'erano anticristi prima che Gesù fosse salito in cielo. Sono venuti dopo, c'era Gesù e non si poteva mandare un anticristo perché nessuno è come Cristo, ma dopo. E Gesù ci avverte di questo. Alcuni anticristi dichiarano di essere Cristi, di essere Cristo, altri solo insegnano di Cristo. Alcuni perfino dicono di essere Cristo. Ci sono tanti sette, c'è una setta che si sta spargendo, cinese, che si sta spargendo anche in Italia, la Chiesa del Dio Onnipotente, è una chiesa falsissima, e dicono che c'è una donna in Cina che è Cristo ritornato, è falsissimo. No, però ci sono altri anticristi che lavorano dentro le chiese e non dicono di essere Cristo, ma insegnano in modo falso di Cristo. Gesù Cristo in Matteo 24 parla di alcuni di questi, 24, 4 e 5, Matteo. E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Stesso capitolo 23 a 27, Gesù che parla. Allora se qualcuno vi dice: ecco il Cristo è qui, oppure è là, non li credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: ecco, è nel deserto, non vi andate. Ecco, è nelle stanze segrete, non ci credete. Infatti, come il lampo esce dal levante e sfolgora fino al ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Quando Gesù Cristo ritornerà, sarà visibile ad ogni occhio in tutta la terra. Contemporaneamente, non capisco come, ma sarà visibile a tutti. Nessuno dovrà annunciare: è Cristo, sapremo tutti. Ma per ora ci sono tanti che cercano di sfiare, tanti falsi cristi e tanti falsi profeti. Allora, nel versetto 19, Giovanni dichiara una verità molto importante che ci aiuta a riconoscere questi anticristi. Seguite attentamente mentre leggo versetto 19. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Questo versetto è molto importante per capire a chi si riferisce. Quando Giovanni dice che ci sono molti anticristi già, la cosa da notare è che Giovanni dichiara che questi anticristi sono usciti di mezzo a noi. È molto importante capire questo correttamente, quindi attenzione alle parole. Dichiara che sono usciti di mezzo a noi, ovvero erano in mezzo a noi, facevano parte di noi, facevano parte delle nostre chiese, in apparenza facevano parte della famiglia di Dio, apparentemente. Essendo anticristi, possiamo anche capire che parlavano di Cristo. Tanti insegnavano di Cristo, erano falsi profeti. Quindi, questi non sono persone di altre religioni che attaccano, negano Gesù. No, questi sono persone che si presentano come cristiani, insegnano di Gesù. Questo è importante. Sono usciti di mezzo a noi. Non erano persone all'esterno della Chiesa che attaccavano la Chiesa. No, erano dentro la Chiesa. Facevano parte della Chiesa, per quanto si poteva vedere esternamente. Cioè, sembravano proprio parte della Chiesa. Poi Giovanni dichiara una cosa estremamente importante. Dichiara, ma non erano dei nostri. Non appartenevano a noi. Mai. Le parole greche sì, sono non erano di noi, ed era un imperfetto del verbo essere. Non facevano parte di noi, mai. È molto importante capire questo, perché Giovanni non sta dicendo che erano veri credenti che dopo hanno abbandonato la fede. No, dice non erano dei nostri, sembravano dei nostri, ma poi sono usciti. È diventato chiaro che non erano dei nostri. Tante persone confondono, sono confuse e credono, ma no, erano veri credenti, abbiamo visto come vivevano e poi a un certo punto hanno abbandonato la fede. No, non erano veri credenti. Apparevano come veri credenti. Venivano in chiesa, può darsi insegnavano, ma non erano veri credenti. Erano in mezzo a noi. Facevano parte di noi, sia chiese locali, sia nel mondo cristiano, come predicatori, eccetera. È molto importante che comprendiamo che ci sono tante persone che si presentano come cristiani e di solito sono molto attivi nell'opera di Dio, perché sono strumenti di Satana. Una persona che viene in chiesa, si mette nell'ultima panchina e non dice mai niente, non è che sfia qualcuno. Queste persone, gli anticristi, sono attivi, sono attivissimi. Sono persone che potrebbero essere viste come, wow, guarda quanto fanno. E attirano le persone che li ascoltano e credono e poi sfiano le persone. Tanti sono perfino guide di chiese. La maggioranza predicano o insegnano. E Dio ci mette in guardia di queste persone. Per esempio, in Atti 20, l'Apostolo Paolo sta andando a Gerusalemme e ferma a Mileto, sapendo che non vedrà mai più gli anziani di Efeso. Non ha tempo di andare ad Efeso, chiama loro di venire a lui al mare e lui sta preparando questi anziani di badare bene, curare bene il gregge sulla quale Dio aveva fatto loro anziani. E voglio notare un avvertimento che dà a loro. Atti 20, versetti 28 a 30. E lui dice che ci saranno coloro in mezzo a loro, fra di loro come anziani, che effettivamente non uso la parola, ma che saranno anticristi, che sfieranno pecore. Leggo 28, Atti 20, 28. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistato col proprio sangue. Infatti io so questo, che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Sta dicendo che fra gli anziani ci saranno anticristi. Ci saranno uomini proprio che sono stati valutati come anziani, che insegneranno, proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. In secondo Pietro 2, 12-13, falsi insegnanti nelle chiese che vanno ai loro conviti, i loro agapi, leggo. Secondo Pietro 2, 12-13. Ma costoro, come bestie irragionevoli, per natura generate ad essere prese e distrutte, parlano male delle cose che non conoscono e nella loro corruzione saranno annientati, ricevendo così il salario della loro iniquità. Essi stimano un piacere fare baldoria in pieno giorno, sono macchie ed infamia, e mentre prendono parte ai vostri conviti, godono nei loro inganni. Sono lì, nelle chiese, ingannando le persone. Ci sarà il giudizio. Secondo Timoteo 4, 3 e 4, versetti, leggiamo che le persone cercheranno falsi insegnanti. Cercheranno, e ci saranno tanti. Leggo. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Vediamo questo insegnamento altrove anche. Il modo principale che Satana attacca la Chiesa non è la persecuzione da fuori. La persecuzione da fuori tende a fortificare la Chiesa. Quando si arriva a mettere in prigione e uccidere i credenti, la Chiesa cresce. Prima di tutto, i falsi credenti scappano, lasciando solo i veri. E quel numero, spesso piccolo, cresce nella persecuzione. No, il modo efficace che Satana attacca la Chiesa è mettendo dentro la Chiesa queste persone che sono falsi, sono anticristi, insegnano il falso in modo subdolo. Abbiamo letto in Atti 20 che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro dei discepoli, seguaci che credono il loro falso insegnamento. Ci sono, a volte questi anticristi sono falsi pastori che riescono a trascinare dietro quasi tutta una chiesa. Ci sono chiese che cadono nell'errore, magari qualcuno scappa, ma la maggioranza sono come pecore, non capiscono. Altri casi sono persone che si presentano come insegnanti e predicano e parlano di Cristo. E ci sono tantissimi anticristi in internet, perché basta un smartphone in un canale YouTube o Facebook e tu puoi predicare. Ed è facile di avere i seguaci. Tanti di questi, di queste persone sono molto convincenti, hanno tanti seguaci. Mi rattrista moltissimo vedere quanti loro video vengono guardati e mi spezzo il cuore. Ed è vero quello che abbiamo letto in secondo Timoteo. Tanti non sopportano la sana dottrina, ma piuttosto si accumuleranno maestri secondo le loro voglie. Si distolgono le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. E vediamo questo sempre più spesso. A me spezza il cuore che in Italia le case editrici e le librerie evangeliche più usate ormai vendono libri eretici insieme ai libri buoni. Le case più usate, i loro cataloghi mi fanno piangere, perché vedo libro dopo libro eretico insieme a libri sani. Perché ormai è una questione di vendere. Io ho visto un calo in 30 anni di discernimento, di attenzione a cosa si vendono. 30 anni fa c'era molto più cura di quali libri vengono venduti. Adesso basta che venderà e si vende. Cose abominevoli. E poi Tanti mi scrivono dicendo: io seguo questo o quell'altro, e vado, oh no, falsi insegnanti, anticristi, ci sono tantissimi. Ma Gesù Cristo non ci ha lasciato senza difesa. Anzi, questo brano, questa epistola, insieme ad altri, contiene l'aiuto che ci serve per riconoscere ed evitare questi falsi insegnanti, questi anticristi. Non siamo senza difesa, grazie a Dio. Questo brano è per prepararci a riconoscere questi falsi. Tornando al nostro versetto, troviamo uno dei modi che possiamo riconoscere che questi sono anticristi. Non è l'unico modo. Spesso si può riconoscere prima di questo, con occhi attenti. Ma un modo è, leggo di nuovo 19, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Giovanni qui dichiara una verità importante. Se fossero stati dei nostri, se fossero veri credenti, parte della famiglia di Dio, sarebbero rimasti con noi. Allora, attenzione. Rimanere con noi non vuol dire solo fisicamente. Ci sono due modi di lasciarci. Uno è fisicamente di andare via. L'altro qual è? Rimanendo fisicamente, qual è l'altro modo di lasciarci? È quello più comune. È che è quello che crea più danno. È di lasciare la verità. Cioè, questo è importante, molto spesso falsi insegnanti, come gli anziani di Efeso con cui Paolo parlava, fra voi anziani. In quel momento gli uomini insegnavano tutti la verità. Spesso un anticristo inizia insegnando verità, non va in eresia all'inizio, così acquisisce una certa fiducia e poi non rimane con noi. Introduce in modo occulto delle eresie, ma la gente ormai dà fiducia e così non rimangono nella verità. Così secondo Giovanni o terzo, se uno viene a voi e non reca questa dottrina, chi va oltre non rimane nella dottrina di Cristo. Si può rimanere con noi fisicamente, ma non con verità, o si può anche uscire fisicamente. Quindi, secondo Pietro, capitolo 2, versetto 1, parla di questi anticristi che da dentro cominciano a sfiare la gente, ma non in modo palese. Leggo, secondo Pietro 2, 1. Ora vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e rinnegando il padrone che li ha comprati, si atterreranno addosso una subitanea distruzione. Questi falsi dottori, questi anticristi, negano Cristo, ma lo fanno in modo nascosto. Introducono di nascosto eresie di perdizione, eresie che chi crede va alla perdizione, ma lo fanno di nascosto, non è palese, quindi continuano ad insegnare, continuano ad avere i loro seguaci che li ascoltano per sapere di Dio, lo rinegano. Gesù Cristo, in greco la parola padrone, qualche Bibbia dice signore, ma la parola è despote, non è kurios. Curioso, signori, Gesù è signore solo dei credenti. Perché mi chiamate signori, signori, e non fate quello che dico? Ma è padrone, despote di tutti. E quindi questi rinnegano il padrone che li ha comprati. Non è il loro signore, è il loro padrone. Perché lui è padrone del tutto il mondo. Però lo rinnegano in modo subdolo, perché sono strumenti di Satana e così è più difficile riconoscerli. E perciò, non restando nella verità, se noi conosciamo la verità e riconosciamo le loro eresie, diventa chiaro che non erano mai veramente dei nostri. Dobbiamo conoscere la verità. Quindi, la dichiarazione, non tutti sono dei nostri. Lui diceva quello, no? È accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Allora, attenzione, Giovanni quando dice non tutti, non sta parlando di tutti nel mondo. Perché è chiaro che non tutti sono dei nostri. Cioè, i non credenti non sono dei nostri. È palese che Giovanni sta parlando di tutti coloro nelle chiese che si dichiarano di essere credenti. Non tutti coloro che si dicono credenti sono dei nostri. Non tutti sono veri credenti. Ci sono sia uomini che donne che sono anticristi. Allora, visto che Dio, Cristo, tramite Paolo, vieta alla donna di predicare, di insegnare e avere autorità sull'uomo, se una donna si mette a predicare e fare la pastora, già sta andando contro Cristo. E quindi già questa è una chiara evidenza. Ma ci sono uomini e donne che sono dentro le chiese predicando, insegnando in modo subdolo, rinegando qualcosa di Cristo. Ma non sono e non erano mai veramente dei nostri. Non erano mai veramente salvati. Quindi il punto di Giovanni qui è di avvertirci che siamo nell'ultima ora, siamo nell'ultimo capitolo. Ci sono molti anticristi, uomini e donne che cercano di sfiarci da Cristo, cercano di confondere quelli che non sono ancora credenti. Questi anticristi si presentano come se fossero veri credenti, si trovano in mezzo alle chiese, o almeno si trovano in internet dicendo di essere credenti, ma prima o poi, se conosciamo bene la verità di Dio, possiamo riconoscere che il loro insegnamento contiene il falso. In qualche modo lasciano la verità di Cristo. Non rimangono con noi in quel senso. A volte escono dalla chiesa fisicamente, trascinando dietro le persone. Altre volte è più efficace per loro rimanere dentro se possono. O continuano a pubblicare insegnamenti in YouTube, in Facebook, in internet in qualche modo. Ma se conosci la verità e vedi, ma loro non stanno insegnando la verità di Cristo, si capisce, non erano mai veramente dei nostri. Allora, una cosa importante qui, è importante capire perciò che uno che apparentemente cammina con Cristo, magari serve il Signore, insegna apparentemente fedelmente e poi comincia ad insegnare errori, eresia, non ha perso la salvezza, non era mai salvato, non ha perso la salvezza, non era mai dei nostri, sembrava dei nostri. Tante persone dicono, no, ma era credente, era fedele, ho visto per 10 anni. No, Satana ha tenuto giù la maschera e quella persona camminava per acquisire fiducia delle persone. Ma se uno nega Cristo, non è salvato e non è mai stato salvato. L'insegnamento che abbiamo appena sentito potrebbe creare timore. Allora siamo in pericolo, come facciamo? Come facciamo? Ma non dobbiamo avere timore. Non dobbiamo avere timore. Cioè il fatto che ci sono molti anticristi che sono subdoli, che sono in mezzo a noi, che introducono le loro eresie in modo occulto e nascosto, potrebbe farci avere timore. Se non siamo attenti, possiamo cadere, questo sì. Se non siamo attenti, possiamo cadere e tanti credenti cadono perché non sono attenti. Ma Dio ci dà tanti avvertimenti come questo per proteggerci. Onde evitare che abbiamo timore, ma piuttosto per aiutarci ad avere pace perché Dio ci offre la sua pace anche in questo, Dio guidò Giovanni a darci la verità che troviamo nel versetto 20. Infatti Giovanni parla di queste cose anche in altri versetti che vedremo in avanti, ma oggi solo questo. Per quanto ci sono gravi pericoli di essere ingannati, per quanto Satana ha suscitato molti anticristi che cercano di ingannarci, Dio ci ha dato una protezione fortissima. Qual è questa protezione? Leggo versetto 20. Ma voi, fanciulli, avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Oh, grazie Dio per questa verità. Tramite Giovanni, Dio ci dichiara che noi, che comprende anche quel credente salvato solo oggi, cioè non chi sta nella fede per un certo periodo, noi abbiamo l'unzione dal Santo e perciò conosciamo ogni cosa. Questa è una verità meravigliosa, ma anche una verità che bisogna capire correttamente alla luce di altre scritture. Consideriamo questo. Prima, Giovanni dichiara che abbiamo l'unzione dal Santo. Non è qualcosa per cui pregare. Non dice pregate, no, abbiamo già. È falso dire bisogna pregare per questo. No, quella è una eresia. Nega l'opera di Dio. Lui sta parlando con fanciulli, neonati in Cristo. Comprende tutti, ma vuol dire perfino fanciulli. E dice, voi avete l'unzione dal Santo. Quindi è qualcosa che ogni vero credente già ha. Allora, che cos'è l'unzione? Nell'Antico Testamento l'unzione era di ungere con olio sulla testa e Dio comandò che il profeta, il sacerdote e il re fossero unti con olio. Era un simbolo che Dio ha iniziato la sua opera in loro per far loro diventare strumenti di Dio. E rappresentava lo Spirito Santo che andava sopra di loro per dare potenza, capacità di svolgere l'opera di Dio che aveva per loro. Nel Nuovo Testamento non c'è più l'unzione con olio, perché non serve. Perché quello era un simbolo dello Spirito Santo. Ma nel Nuovo Testamento ogni vero credente viene unto dallo Spirito e quindi già dall'inizio della salvezza è unto. Non c'è bisogno di un simbolo. E questa unzione è quando lo Spirito Santo entra in una persona per aprire i suoi occhi affinché conosca le verità di Dio. Quindi questa è l'unzione che ci permette di conoscere le verità che lo Spirito Santo ci rivela tramite la Bibbia. In Giovanni 16, versetti 13-14, Gesù sta parlando con gli apostoli prima della croce e spiega loro che aveva altre verità per loro, ma non avevano ancora l'unzione e perciò non erano in grado di capire queste verità, perché non era arrivata l'unzione. Leggo Giovanni 16, leggo da 12-13, ho detto male i versetti prima. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Non avete ancora l'unzione dello Spirito. In Atti 4, Giovanni e Pietro erano davanti al Sinedrio. Giovanni e Pietro non avevano fatto studi, erano pescatori. Eppure parlavano in modo che questi grandi studiosi capivano. Ma da dove viene questo insegnamento? Erano con Gesù. Adesso avevano lo Spirito. Leggo. La Sanedrio parla di loro, Atti 4:13. Ora essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, che erano uomini illetterati e senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Quello è l'unzione dello Spirito Santo su di loro. E questi uomini, come sanno? Come riescono a spiegare queste cose? Parlare così. Primo Corinzi, questo è un brano fondamentale. Primo Corinzi, capitolo 2, versetti 13 a 15, spiega che l'uomo naturale, l'uomo senza l'unzione dallo Spirito, non può capire le cose di Dio. Sono follie per lui. Non riesce. Intellettualmente capisce, ma non col cuore. Questo richiede un'opera dello Spirito. Leggo. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. L'uomo naturale senza l'unzione da Spirito, dallo Spirito Santo, non può ricevere le cose dello Spirito di Dio. Può capire intellettualmente, in un certo senso, un falso insegnante, un anticristo, può insegnare la Bibbia e spiegare mille cose, ma non può veramente vedere a livello di cuore. Non è il fatto di essere un grande studioso che fa veramente capire le verità di Dio, è il fatto di essere veramente salvato e perciò di avere l'unzione dal Santo. Allora, alla luce di tutto questo, quello che Dio ci sta dicendo tramite Giovanni è che quando Dio salva una persona, quella persona riceve l'unzione dal Santo e per questo può veramente conoscere le verità di Dio, cosa che uno senza l'unzione non può fare. E Giovanni dichiara che questo vuol dire che quel credente conosce ogni cosa. Allora, attenzione, questo è molto importante, è facilissimo capire questo male. Dobbiamo confrontare e interpretare scrittura con scrittura. Cosa vuol dire che conosciamo ogni cosa? Prima di tutto, assolutamente non vuol dire che conosciamo letteralmente ogni cosa, perché solo Dio è onnisciente. Quindi non è che si conosce tutto quello che c'è di conoscere. Nemmeno vuol dire che conosciamo tutto quello che l'uomo può conoscere. L'unzione dal Spirito non ci fa capire tutta la scienza, tutta la storia, tutto della chimica, della matematica, eccetera. No, no, non è che tu, quando sei salvato, non hai bisogno di mai studiare nulla, sai tutto. No, non vuol dire neanche quello. Non vuol dire che conosci tutta la Bibbia. Assolutamente. Chi è che dà il dono di insegnamento? Lo Spirito Santo. Chi è che ha stabilito nella Chiesa dottori per insegnare? Gesù Cristo. Quindi, il fatto che conosciamo ogni cosa non vuol dire che conosciamo tutta la Bibbia. Assolutamente. Vuol dire che conosciamo le verità che riguardano Cristo, che servono per la salvezza. Un vero credente, perché se non sai questo, non hai Cristo, sa che Gesù Cristo è Dio. Uno che crede in Gesù come uomo non può credere come salvatore. Un uomo non può salvare tante persone. Uno sa che Gesù è Dio incarnato, uno sa che Gesù ha vissuto senza peccati, uno sa che Gesù è morto sulla croce per il peccato come sacrificio ed è risuscitato. Non c'è salvezza senza conoscere quello. Vuol dire anche che conoscere ogni cosa, la persona sa che c'è il peccato, sa di essere peccatori, sa che c'è il giudizio e sa che la giustizia sta in Gesù Cristo. Se uno non crede nel giudizio, non sa del giudizio, non è salvato. Gesù non è venuto per aiutarci, salvarci dai nostri problemi umani. Gesù è venuto per salvarci dal giudizio, la condanna eterna. E lo Spirito Santo, l'unzione, apre gli occhi che una persona capisce quello. E quindi in questo contesto di anticristi che negano le verità, che riguardano la salvezza, voi avete l'unzione e conoscete ogni cosa. Siete protetti perché Dio vi ha rivelato quello che serve per la salvezza. Grazie a Dio. Allora, grazie a Dio, lo Spirito Santo, l'unzione serve anche per gli insegnanti, i dottori, per spiegare mille cose della vita cristiana. Quello sì. Per spiegare tante dottrine che aiutano a capire meglio il cuore di Dio, capiscono a capire come vivere per il Signore. Però le verità che riguardano la salvezza, uno sa quando viene salvato. Certamente dobbiamo crescere. Ci sono tanti versetti che dicono crescete nella conoscenza di Dio. Quindi il fatto quando dice conoscete ogni cosa non vuol dire che conosciamo tutto quello che c'è dalla Bibbia. Vuol dire che conosciamo queste verità che gli anticristi negano per sfiarci. Grazie a Dio per questo. Che privilegio vedere che siamo peccatori e vedere che c'è perdono in Gesù Cristo. Cioè, ci sono persone, tante persone, che sentono il peso del loro peccato, umanamente parlando. Non capiscono Dio, non capiscono il giudizio finale, ma sanno di essere peccatori. Sanno che hanno danneggiato, sanno che hanno ferito le persone in casa, sanno che hanno fatto tanto male. E sono aggravati, sentono un grande peso, ma non hanno perdono. E non c'è perdono. Al massimo si intasano di psicofarmaci per non pensarci, ma non toglie questo peso della colpa. Che benedizione capire, io sono un peccatore contro te, Signore. Ma Gesù Cristo è morto per i miei peccati. E in Lui c'è il perdono di cui ho bisogno. C'è perdono in Gesù Cristo. Quindi siamo nell'ultima ora. Prossimo passo, ritorno di Gesù Cristo. E Satana fa del tutto per ostacolare le persone da Cristo e perciò ci sono molti anticristi. E come dico, mi arrivano cataloghi delle librerie evangeliche e piango per quanti libri pieni di eresia ci sono. Eresia. Non solo dottrine sbagliate, eresie, ma vengono promossi a volte sulla prima pagina. Internet, mi spezzo il cuore. Librerie, internet, falsi insegnanti dappertutto e in tante chiese. In tante chiese. Ci sono molti anticristi, ma abbiamo l'unzione dello Spirito. Perciò esaminiamo ogni cosa, riteniamo il bene, scartiamo il male. Quando Gesù scriveva alle sette chiese in Apocalisse, ha detto, avete riconosciuto i falsi in mezzo a voi. Quelli che dicono essere apostoli e non sono. Cioè, avete tenuto la dottrina pura. Quanto è fondamentale che esaminiamo. Ci sono anticristi, ma possiamo riconoscerli. Possiamo essere protetti perché abbiamo l'unzione dallo Spirito Santo, grazie a Dio. Non siamo senza difesa. Gesù Cristo ha iniziato una buona opera. Lui la porterà a compimento. Dio in Lui porterà a compimento. Dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore, ricordando però che è Dio che opera in noi, sia il volere e il fare. Quindi riposiamoci in Dio mentre abbondiamo in buone opere, aspettando Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, quanto è importante capire che il mondo non è una festa, non è un divertimento. La bella vita non è una vita dove possiamo rilassarci. No, Padre, siamo in una guerra con conseguenze eterne. E noi siamo soldati, il nostro riposo. Se possiamo riposarci per quanto riguarda la salvezza, ma per quanto riguarda la vita cristiana, non è oggi il giorno di riposarci. Oggi è il giorno di affaticarci nella Tua forza, di operare nella Tua forza. E vogliamo stare in guardia, perché ci sono molti anticristi. Vogliamo stare in guardia agli insegnanti che invitiamo anche in forma di libri o insegnamenti in internet. Vogliamo esaminare ogni cosa, avere molto discernimento per non accettare eresie, anche occulte, e ci sono tanti. Aiutaci a camminare in santo timore di Te, in reverenza e in pietà, Padre, non solo evitando dottrine sbagliate, ma comportamento sbagliato. Cioè avere una dottrina perfetta, ma camminare pieno di orgoglio o egoismo o concupiscenza, quella dottrina non salva. Siamo salvati quando vediamo e riconosciamo e confessiamo il nostro peccato e ci aggrappiamo a Gesù Cristo. Grazie che anche se siamo fanciulli, non siamo indifesi. Abbiamo l'unzione dal Santo e conosciamo le verità che servono per la salvezza. Ti prego che possiamo stare saldi nella verità e crescere nel conoscerti sempre di più, per la Tua gloria. Che possiamo vivere in attesa di Gesù Cristo. Siamo nell'ultimo capitolo. Ti prego questo, per la Tua gloria. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.